Non sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
Buon pomeriggio a tutti, il nostro sito internet, ve lo dico subito se volete ascoltarci online, 105live.radiovaticana.org. Buon pomeriggio da Antonella Palermo e da Oliviero Ponte di Pino, curatore del webzine della rivista di cultura teatrale www.ateatro.it, con noi questo pomeriggio. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Oggi parliamo del Sud, il Sud Italia tra risorse e limiti. Il 7 dicembre vi siete ritrovati a Napoli nella splendida cornice di Castel dell'Ovo per la terza edizione di Buone Pratiche 2006, la questione meridionale del teatro. Hanno partecipato circa 150 persone, un dibattito ricco e articolato. Si sono incontrati amministratori, politici e gente di teatro, dal vicepresidente della Commissione Cultura della Camera, l'onorevole Sasso, ai giovani artisti che lavorano per esempio al Centro Sociale Napoletano, ai responsabili dei maggiori circuiti teatrali del Meridione. Allora, prima di giungere ai contenuti che appunto diciamo vanno ad analizzare la distanza che c'è oggi tra Nord e Sud Italia nell'ambito della produzione e della fruizione del teatro, l'approccio, ecco, che tipo di approccio avete usato nello studiare queste realtà così complesse, immagino.
Ma l'idea delle buone pratiche è molto semplice. Di solito i teatranti, quando si incontrano, si lamentano, peraltro molto spesso giustamente, perché le cose non vanno bene, perché non ci sono soldi, eccetera, eccetera, eccetera. La nostra idea era invece quella che il teatro italiano è molto vitale, ci sono tante cose molto belle, molto interessanti che accadono nella scena e anche a livello organizzativo, e si trattava, almeno questa era la nostra idea, di trovare dei modelli positivi. Da lì è nata 3 anni fa l'idea delle buone pratiche, che abbiamo poi continuato a sviluppare. L'anno scorso ci siamo incontrati a Mira per cercare di ridefinire un po' l'idea del teatro pubblico, cioè dell'intervento pubblico nel campo della cultura e dello spettacolo, perché crediamo che questo sia un nodo importante, e quest'anno abbiamo pensato di concentrarci per l'appunto sul problema del Sud, nel senso che ci sembra che al Sud ci sia una vitalità creativa straordinaria. Io abito e vivo a Milano, in questi ultimi mesi sono stati tantissimi gli spettacoli arrivati dal Sud, molto belli, molto interessanti, Emma Dante, Davide Nia, Tony Servillo, eccetera, eccetera, cito i primi che mi vengono in mente, mentre invece c'è una grande distanza rispetto al Nord sul piano, diciamo così, organizzativo gestionale del teatro. Ci sono meno risorse e ci sono probabilmente anche dei modelli imprenditoriali di efficienza che ancora fanno fatica ad affermarsi.
Insomma, allora, c'è creatività, ci sono idee, ma si fa fatica poi a portarle in scena.
Esatto, a farle circolare. Allora, certo, l'idea era un po' quella di mettere a confronto un po' tutti, perché poi la nostra impressione, le buone pratiche è un'iniziativa che curo insieme a Mimma Gallina e Franco Di Polito, e Franco è l'unico, simpaticamente parlando, diciamo terrone, perché io e Mimma siamo molto nordici, quindi è più, diciamo così, sul suo impulso che ci siamo concentrati su questo aspetto. C'è una creatività straordinaria. Ci sono tantissimi gruppi anche molto giovani, in Puglia c'è un pullulare di nuove iniziative assolutamente straordinario, in Sicilia ci sono artisti, ne ho citati alcuni, di grandissima forza e che si stanno imponendo anche sul piano internazionale. Quello che manca è, diciamo così, una struttura un po' più articolata. L'altro problema è che la nostra impressione, da lì che siamo anche partiti per le buone pratiche, è che sia molto difficile per i livelli istituzionali e politici alti capire quello che succede nella realtà del teatro, perché molti giovani, per esempio, scelgono il teatro come mezzo di espressione, come mezzo di comunicazione. E quindi uno degli obiettivi è quello di far incontrare gli uni e gli altri, cioè chi diciamo fa le leggi e chi poi dopo fa teatro. E allora questa era un po' la scommessa, e per adesso ha funzionato assai bene, perché ripeto, come hai detto tu giustamente, in questa occasione si sono trovati livelli molto, molto diversi, persone molto diverse, con storie molto diverse e che sono riuscite a parlare. Questo mi sembra già una bella cosa.
Ecco, perché dicevi i giovani poi scelgono il teatro come terreno di espressione della propria creatività, talvolta anche dei propri disagi o delle proprie difficoltà, pur in un ambiente condizionato da limiti strutturali, come abbiamo sentito?
Ma,
che idea vi siete fatte, insomma?
Ma questa è un'idea che io ho da tanti anni, perché poi sono ormai comincio a non essere più un ragazzino, anzi comincio ad andare verso la cinquantina, ma io mi sono trovato a 20 anni con una serie di miei coetanei che quando imperavano il cinema, la televisione e altri modelli hanno scelto il teatro. Allora, il teatro ha due cose secondo me molto importanti. La prima è che lo possono fare tutti. Cioè, ci mettiamo io e un gruppo di amici e possiamo in qualche misura fare teatro, quindi è un mezzo, diciamo così, indipendente da grandi strutture tecniche o organizzative. Fare un film, fare della televisione, fare della radio era ed è ancora tuttora molto più complicato e complesso.
Leggero, diciamo tra virgolette, leggero. Dal punto di vista
L'altra
strutturale.
Cosa è che è autonomo e indipendente, cioè se io e gli altri miei amici ci mettiamo e facciamo lo spettacolo che vogliamo noi, a prescindere da tutti i condizionamenti, da tutte le regole, eccetera, eccetera. Quindi è uno spazio autonomo e liberissimo, e questo è un altro aspetto importante. Poi ci sono altri due aspetti, diciamo così, più interni in qualche modo. Il primo è che in teatro mi metto in gioco io, col mio corpo, con la mia fisicità, con le mie parole, e di fronte agli altri. E questo è assolutamente fondamentale, perché mi obbliga da un lato a mettermi in gioco, come dicevo prima, e dall'altro a riconoscermi, a dire io sono questo. E non è un caso che negli ultimi anni al teatro si siano avvicinate molte diversità, molte minoranze che attraverso il teatro hanno costruito una loro identità e un rapporto con la città. Penso agli immigrati, penso alle donne, penso ai malati di mente, ai carcerati, eccetera. L'ultimo aspetto, che è un altro aspetto che sta abbastanza a cuore da teatro, è che il teatro vive anche come somma di linguaggio e quindi permette in questo momento di confrontarsi con i nuovi media molto più facilmente che con altri sistemi, cioè con diciamo tutto l'aspetto elettronico dell'esistenza nostra. Il teatro permette in qualche misura di assimilarlo, di confrontarsi con tutti questi nuovi sistemi di comunicazione e anche di creazione artistica.
Parliamo di soldi, pare che un elemento che è stato condiviso praticamente dalla maggioranza dei partecipanti a questo vostro incontro sono state le critiche al Fondo Unico per lo Spettacolo. Immagino che siano venuti fuori non solo i soliti discorsi, pur legittimi, sull'inadeguatezza materiale di questo stesso fondo, ma immagino anche discorsi sullo strumento, che forse in sé si rivela inadeguato per la promozione del teatro, è così?
Sì, diciamo così, provo a sintetizzare.
Ecco.
Da un lato il FUS ha perso molto del suo valore, era lo strumento principale con cui veniva finanziato dallo Stato il teatro, e finanziaria dopo finanziaria, diciamo così, questo fondo è sempre diminuito. Adesso il governo attuale in campagna elettorale aveva preso l'impegno di aumentarlo e speriamo che sia così. Detto questo, non basta, ma questo non è il punto fondamentale,
sì,
probabilmente, anche perché accanto al FUS sono nate altre forme di finanziamento al pubblico e allo spettacolo. Il problema di fondo probabilmente che è emerso lì con grandissima forza è che le categorie diciamo mentali e gli strumenti con cui il FUS ha funzionato fino adesso forse non sono più efficaci di fronte a quello che sta succedendo nel teatro italiano. C'è un sistema molto bloccato, sclerotico, e forse è sclerotico anche perché le categorie del FUS sono rimaste così rigide. In parallelo adesso si sta passando a un sistema più regionale che statale, ed è in corso da diversi anni in Italia una grande discussione sul modo in cui il FUS può o deve o non deve o come deve essere trasferito alle regioni, e anche di questo un po' abbiamo parlato, però è tutta una materia molto in divenire, e in cui continuare a ragionare con le vecchie categorie, questa è la cosa che ci hanno detto tutti a Napoli, non funziona più sostanzialmente, perché è un sistema, soprattutto questa è la mia sensazione, che non permette l'accesso ai nuovi, ai nuovi linguaggi, alle nuove generazioni, ai nuovi gruppi, alla nuova drammaturgia, eccetera eccetera eccetera. Non per cattiva volontà, ma oggettivamente questo è il risultato.
E come fare?
Noi non abbiamo ricette pronte, ovviamente, certo. Non è neanche compito nostro.
Certo.
Quello che noi possiamo fare è dire queste sono le cose interessanti che stanno succedendo.
Le mettiamo sul tavolo.
Le mettiamo sul tavolo. Cerchiamo di tenerne conto, perché è da lì che possiamo trovare energie, idee, progettualità nuove per rimettere in moto un meccanismo che sia un pochino bloccato, secondo me. Perché sennò altrimenti il rischio è che il teatro diventa un sottoprodotto del cinema e della televisione, perché è chiaro che i grandi nomi dello show business vanno in teatro e in qualche modo hanno successo, ma che perde poi la sua forza, la sua autonomia, la sua vera funzione, che non è quella di far la passerella ai divi del cinema o della TV.
Ecco, sono emerse in questo incontro di Napoli storie particolari, situazioni legate magari ad alcuni teatri del sud Italia che, come dire, spiccano o da un lato per la loro desolazione oppure al contrario per la loro carica promettente, che appunto sono venute alla luce, che magari ti hanno sorpreso, che non conoscevi.
Ma c'è un discorso di fondo che per me è molto interessante e provo a riportare il discorso che stiamo facendo su un piano più culturale che, diciamo, amministrativo,
certo.
Economico, politico, ed è che a noi, su al nord per così dire, hanno molto colpito una serie di spettacoli, tipo quelli, ripeto, Davide Enien e Madante, perché sono tra le ultime cose che ho visto, in cui, diciamo così, il retroterra antropologico del sud viene fuori con grande forza, cioè si fa riferimento a categorie che in qualche misura riguardano una memoria lunga del sud. Mentre invece a Napoli abbiamo trovato tante realtà e tanti gruppi che invece sono molto impegnate sul fronte del confronto con la contemporaneità in qualche modo, con le trasformazioni recenti della Sicilia, cioè faccio l'esempio più banale, i ragazzi siciliani adesso non hanno più il problema del padre padrone come nel libro famosissimo,
come archetipo culturale di riferimento.
Dicono i nostri genitori non è che ci picchiano e ci impediscono, sì, di andare a scuola. I nostri problemi sono altri, è lo svuotamento della memoria collettiva, un'industrializzazione, una deindustrializzazione forzata, e da questo punto di vista è un sud più moderno di quello che magari viene fuori anche da punte avanzate del teatro. Poi il teatro è molto strano perché si porta dietro questa grande forza, questa grande memoria, e riesce sempre a confrontarlo, se lo si vuole, con la contemporaneità più avanzata, e questo mi sembrava un aspetto interessante, cioè di non chiudersi in una dimensione regressiva, folclorica in qualche modo,
sì,
ma di guardare avanti ai problemi politici reali della situazione attuale.
Questo è bellissimo, questo mosaico assai composito che forse il teatro può davvero restituire. Il Festival Nazionale di Teatro, il ministro per i beni e le attività culturali Rutelli ha istituito di recente, qualche giorno fa, la commissione che dovrà esaminare, dopo un apposito invito pubblico, i progetti proposti dagli enti e dalle istituzioni per la realizzazione del primo Festival Nazionale del Teatro, e questa commissione sarà subito operativa e dovrà concludere i lavori entro la fine di marzo 2007. Come vedi questo festival, Oliviero? Qualcuno lo ha criticato dicendo che fine faranno gli altri festival che finora hanno stretto i denti, per esempio.
Sì, il problema è questo. Io credo che dire che il teatro è importante, che il teatro è un valore, anche con una grande manifestazione di questo genere, in linea di principio per me è un segnale positivo, cioè il fatto che le Olimpiadi a Torino abbiano deciso che il teatro, attraverso lo spettacolo di Luca Ronconi, fosse un elemento forte da valorizzare, mi sembra un bene per il teatro. Poi uno può discutere sull'operazione, se era giusto affidarlo tutto a Ronconi piuttosto che, però è un segno che
il teatro ha una cittadinanza forte,
ritengono che il teatro sia assolutamente importante,
sì.
Poi è chiaro che se sono soldi che vengono sottratti ad altri, allora si rischia poi di fare terra bruciata sostanzialmente. L'altro problema poi è come viene fatto il festival, diciamo così, al di là del problema delle risorse. E personalmente io sono rimasto un po' deluso dalla scelta dei commissari, che devono per l'appunto scegliere i progetti che andranno avanti, perché mi è sembrato un po' vecchia sostanzialmente, cioè mi sembra che da una commissione fatta in quel modo lì il rischio è che viene fuori un'immagine del teatro italiano un po' borsa in qualche misura, in cui si privilegiano necessariamente dei valori consolidati e allora questo mi sembra meno interessante, perché a me del teatro piace la capacità di andare a esplorare i margini e di metterli al centro dell'attenzione poi. E questo credo che sia difficile che una commissione concepita in quel modo lì lo valorizzi. Detto questo, l'importante poi, io non ho ancora visto il bando di concorso, diciamo, ammesso che ci sia un bando, e quindi è molto difficile parlare così senza aver visto, diciamo, l'iter che seguiranno questi progetti.
Certamente, per dovere di cronaca preciso che la commissione è presieduta dal direttore generale per lo spettacolo dal vivo Nastasi ed è composta da Gian Musso, segretario dei Premi Olimpici del Teatro, da Pischedda, membro della commissione prosa del Ministero, e dall'attrice Pamela Villoresi. Bene, noi ci lasciamo qui, grazie per questo affresco della situazione del teatro italiano tra nord e sud. Andrai a vivere al sud? Dopo questi stimoli così creativi che sono venuti fuori.
Per il momento mi è impossibile perché lavoro a Milano, un posto di lavoro a Milano. Dopodiché
vediamo.
Mi affascina molto. Il problema è che arriverò sempre da troppo a nord io, come cosa. Devo dire che poi in realtà apprezzo molto la sera, quando abbiamo fatto una giornata abbastanza faticosa perché abbiamo iniziato alle 10, abbiamo finito al pomeriggio a discutere eccetera eccetera, siamo subito andati a vedere la sceneggiata e ci siamo divertiti moltissimo.
In un contesto geografico veramente unico come quello di Napoli. Grazie ad Oliviero Ponte di Pino, buon Natale.
Grazie a voi, buon Natale a tutti.
E buon lavoro.
Grazie.
Qualche minuto prima di lasciare questo spazio dedicato al teatro, la cantata dei pastori, e restiamo in ambito napoletano, sacra rappresentazione di ispirazione gesuitica, testo della tradizione, rivisitato anche da Roberto De Simone, non può che essere presente in cartellone a Napoli in qualche teatro nel periodo natalizio. Quest'anno ad ospitarne una versione popolana e raffinata al tempo stesso, firmata da Beppe Barra, è toccato al Teatro Trianon nel cuore di Forcella, che ha ripreso a funzionare come tale da qualche anno grazie alla regione ed è affidato alla direzione artistica di Nino D'Angelo. Il viaggio di Maria e Giuseppe a Betlemme, ricco di peripezie e di insidie sventate dall'arcangelo Gabriele, con il contributo comico di maschere partenopee, ebbene, tutto questo potrete ritrovare in questo spettacolo, La cantata dei pastori, la sera del 24 dicembre. Per quasi 200 anni i teatri sospendevano le rappresentazioni per dare vita a questa cantata. E un'altra notizia, se ne parlerà domani nello spazio a cura di Eliana Storri, lo spazio dedicato al sociale, è stato presentato oggi in Campidoglio lo spettacolo teatrale Lo Zii, un'opera patrocinata da Ileana Argentin, consigliere delegato per le politiche dell'handicap, salute mentale, e si tratta di una storia di un disabile e del diverso modo in cui nell'arco degli anni viene percepito dagli altri. Uno spettacolo con una vena comica molto particolare, se ne parlerà domani sulla Radio Vaticana in diretta. Ancora il ricordo del nostro sito 105live.radiovaticana.org. Saluto e ringrazio Adriano Vitali alla console, Serena Addessi in regia. Da parte mia, di Antonella Palermo, è tutto. Alle 10.30 ci risentiremo domattina per parlare di TV tra qualche istante, una nuova puntata di Stop, precedenza a Chi Pensa. A risentirci.